In altre parole.
Accogliamo il nostro ospite anche oggi, Emanuele Fantini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e chi ci ascolta.
Abbiamo parlato in questi giorni di cambiamenti climatici e dell'acqua, naturalmente, che come sapete, visto che l'abbiamo presentato poco prima della diretta, poco prima dell'intervista, Emanuele Fantini è esperto proprio di questo tema e spesso dell'utilità dell'acqua. Per esempio, ieri ci siamo occupati dell'importanza strategica dei fiumi, di come dare voce ai fiumi e alle loro esigenze. Ma Emanuele Fantini, bisogna ricordare che l'acqua è anche bellezza. Da sempre c'è qualche cosa di profondamente radicato nel cuore degli esseri umani, qualche cosa di antropologicamente profondo che fa sì che, tranne poi i momenti in cui l'acqua si scatena, in cui l'acqua è vista come pericolosa, l'acqua è anche vista come una fonte di bellezza, di pace. Contemplare l'acqua è un gesto che forse è tra quelli che connotano gli esseri umani fin dalle origini, contemplare le distese d'acqua. E c'è anche un valore, al di là di tutto, un valore anche estetico nell'acqua.
Sì, senza dubbio c'è un enorme valore e potenzialità estetica nell'acqua. E non è un caso che oggi ad Elsa, il mio istituto, l'Istituto per l'Educazione sull'Acqua, si apre un simposio che organizziamo ogni 4 anni, si chiama il Symposium on Knowledge and Capacity for the Water Sector, quindi conoscenza e costruzione di capacità, di competenze nel settore dell'acqua, e aspettiamo più di 300 delegati da tutto il mondo. E all'ingresso nella hall del nostro istituto questi delegati troveranno una mostra fotografica, e una mostra fotografica che si intitola The Water Tower, quindi le torri dell'acqua, storie e fotografie da vari paesi del mondo, tutte sull'acqua. Quella che ha colto la mia attenzione, la mia sensibilità, e la storia sono le fotografie di un fotografo italiano, Marco Fracari, che rappresenta i laghi alpini. Ci sono quei turchesi sul fondo, i ghiacciai, le montagne, persone che, come dicevi tu, Andrea, ne godono dell'acqua per turismo, gite in barca su questi laghi. E il progetto si intitola Beyond the Surface, quindi al di sotto della superficie. C'è questa bellissima acque turchine.
Infatti le trovate anche le fotografie sul sito onewater.blu, e poi cercate Beyond the Surface e trovate le fotografie. Dicevamo appunto la bellezza di queste superfici turchine, di questa pace, di queste montagne intorno, la bellezza. E poi anche l'importanza per la comunità che abita in montagna, ma in generale anche come, diciamo così, avamposto ambientale. Quello che succede ai laghi alpini spesso ci aiuta a capire quello che succede altrove.
Esatto, precede, sono processi che precedono nel bene e nel male, no? Appunto anche legati ai cambiamenti climatici, quindi alle trasformazioni che questi ecosistemi stanno subendo, e le conseguenze che poi molto spesso si misurano e si sentono e percepiscono anche e soprattutto a valle. La cosa che uno potrebbe chiedersi è però cosa c'entrano, al di là della bellezza e dell'estetica di queste fotografie, perché abbiamo scelto di esporre e di accogliere i partecipanti, gli ospiti con queste storie e queste immagini. Che cosa c'entra, no? La fotografia con la scienza e la ricerca sull'acqua? Direi c'entra come, e io l'ho imparato, ho avuto la fortuna e il privilegio di impararlo ad altre latitudini, non sui laghi alpini, ma lungo il corso del Nilo, del fiume Nilo, che è uno dei fiumi più lunghi del mondo, attraversa 10 paesi, è un fiume che sui media, sia internazionali ma anche in media, no, dei paesi del bacino del Nilo, è spesso descritto come un fiume fonte di conflitti. Il conflitto in corso principale, il conflitto principale in corso in questo momento è quello tra l'Etiopia, il Sudan e l'Egitto, e l'Etiopia dove si trovano le sorgenti del Nilo Blu, uno dei due rami del Nilo. Ha terminato l'anno scorso di costruire un'enorme diga, la grande diga del Rinascimento etiope, una diga a scopi idroelettrici che alimenterà la più grande centrale idroelettrica del continente africano, creando però timori, preoccupazioni nei paesi a valle, il Sudan e l'Egitto, che dall'acqua del fiume dipendono. Nei media, appunto, questa storia viene raccontata come una storia di interessi nazionali, quindi c'è sempre l'interesse dell'Etiopia contro l'interesse del Sudan, contro l'interesse dell'Egitto. Nel nostro piccolo, lavorando con una decina di fotogiornalisti, abbiamo cercato di scardinare questa narrazione, provando a cercare di comunicare e di raccontare storie che invece facilitassero il confronto e anche la conoscenza reciproca tra questi paesi. Un collega egiziano mi diceva che per noi spesso il Nilo si ferma al Sudan, non sappiamo, no? Neanche quanti e quali siano i paesi del bacino che arriva fino al Kenya, Uganda, Burundi, nell'Africa subsahariana. Quindi abbiamo invitato questi fotogiornalisti a raccontare storie di emozioni, attaccamento e pratiche quotidiane che diverse persone, diverse comunità, diversi lavoratori, agricoltura, pescatori hanno con le acque del fiume Nilo. Ne è uscito un progetto fotografico che ormai è giunto alla seconda edizione che si chiama Everyday Nile, quindi il Nilo al quotidiano, potremmo tradurlo, e credo la bellezza e il valore aggiunto di questo progetto è che queste storie che sono state raccolte nei vari paesi stanno girando in altri paesi. Abbiamo organizzato delle mostre regionali al Cairo, a Kampala, in Uganda, ma quelle che personalmente ho trovato più ricche, più innovative sono state le mostre locali realizzate nelle comunità, nei luoghi dove i fotografi avevano scattato le foto. E lì abbiamo potuto osservare come la fotografia è un mezzo eccezionale, un media eccezionale per suscitare emozioni, ma anche per favorire connessioni. Connessioni appunto tra paesi, tra usi diversi dell'acqua. Perché? Perché le persone, molte si ritrovavano, si vedevano fotografate e questo è sempre fonte di orgoglio perché vengono, no, riconosciute e valorizzate esperienze anche quotidiane che uno potrebbe considerare banali. E in secondo luogo, queste comunità locali hanno avuto la possibilità di scoprire e di trovare connessioni con altre comunità, scoprendo che un pescatore in Egitto ha molto più in comune con un pescatore in Etiopia di quanto appunto le narrazioni mainstream sull'interesse nazionale possano lasciare intuire.
Così
E
l'aspetto,
quindi
diciamo,
ecco.
estetico della fotografia diventa anche un aspetto narrativo, raccontando delle storie e creando, come fanno tutte le storie, delle connessioni. E questo, nel caso delle fotografie dei laghetti alpini, abbiamo messo l'accento sull'estetica, ma anche qui poi c'è una narrazione che si apre. E anche nel caso del Nilo, in fondo il fiume per eccellenza è un mezzo di narrazione. Attraverso i fiumi salgono e scendono nei paesi le storie. E in questo caso, con le fotografie, voi avete in qualche modo espresso quel potenziale narrativo che era insito anche nel fiume.
Sì, e quello che stiamo cercando di fare è proprio perché poi tra queste comunità le storie scorrono lungo i fiumi. Le comunità, le persone che abitano lungo il Nilo non sempre hanno la possibilità, anzi raramente hanno la possibilità di spostarsi, di andare a visitare, scoprire altri paesi, quello su cui stiamo lavorando adesso è creare delle corrispondenze nel senso tradizionale del termine. Abbiamo stampato le foto anche su delle cartoline e invitiamo le persone a scrivere proprio le loro emozioni dietro queste cartoline e a mandarle, inviarla. Condividere le loro emozioni a qualche altro abitante del Nilo. Dobbiamo ancora capire come riusciremo a trasportarle, a spedirle da un paese all'altro, ma questo è il nostro impegno, proprio per usare le fotografie come strumento di trasferimento e condivisione del sapere e delle emozioni anche legate e associate all'acqua, proprio perché la vera conoscenza, il vero sapere, coinvolge sempre anche l'aspetto emotivo e estetico, come abbiamo ricordato.
E certamente per rimanere proprio nell'ambito delle superfici, le fotografie sono anche uno specchio, qualcosa in cui rispecchiarsi, qualcosa nel cui riconoscersi, diciamo, le persone che si riconoscono nelle fotografie, ma riconoscono poi anche la propria storia e vedono questa storia riflessa nella storia degli altri. E questo crea dei contatti, crea delle relazioni, crea quella prospettiva per la quale poi si può arrivare alla pace. Grazie Emanuele Fantini per averci accompagnato lungo i fiumi e lungo le fotografie che li ritraggono stamattina. Ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Rete 2.